a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No? Hello?
Oh, hi. How are you?
Hola. Buonasera. Buonasera. Buonasera, amici. Sono la vostra... oggi di buon umore, eh? Si sente? Oggi di buon umore la vostra vitridente di fiducia. 18:10, lunedì 27 febbraio, puntualissima, proprio bellissimo perché ero in live su TikTok a prepararmi a fare il mio Get Ready With Me. Mi sono truccata insieme a voi e giustamente vi ho detto tenetemi l'orario perché poi, come sempre, no? Se no parto troppo tardi e guarda, proprio precisa, che soddisfazione ai più scettici ti è. E comunque, buonasera. Ora, devo darvi una brutta notizia subito per iniziare, perché il nostro Luca Semeraro stasera ha l'assemblea di condominio, che secondo me, cioè, è una di quelle cose che non augurerei nemmeno al mio peggiore nemico. Tipo quelli che mi stanno sulle palle. Ti auguro un'assemblea di condominio ogni giorno per un intero mese. È veramente un augurio, no, nefasto. E quindi recupererà domani al posto di Elisa Morini, che tra l'altro oggi è da Feltrinelli, proprio stasera adesso tipo, a introdurre e presentare un libro che ovviamente ora mi sono dimenticata quale fosse, però speriamo che vada tutto bene, sarà bravissima. Se siete in giro e volete andare a fare un saluto, andate da Feltrinelli. Quindi domani lei non c'è perché ha tutta un'altra serie di cose familiari e Luca sostituirà, e quindi recupereremo la rubrica del disagio domani. Oggi siamo io e voi, voi e io, e quindi faremo un po' quello che ci pare, cioè leggeremo notizie. Vorrei approfondire un po' la questione di appunto Selena Gomez e Hailey Bieber, perché secondo me un po' sono i media, un po' è la verità. Capiamoci qualcosa di meglio e poi ascoltiamo tanta musica, come per esempio vedo qua nel DJ Pro che è arrivata la nuova di Francesca Michelin, che noi amiamo follemente. Grande, grande Francesca, che ha avuto un paio d'anni eccezionali veramente, tra presentare X Factor, dirigere l'orchestra di Sanremo l'anno scorso, insomma una serie di cose fighissime. Le auguriamo appunto di continuare così, e esce pure il suo nuovo singolo, quindi si chiama Quello che ancora non c'è. Guarda, lo ascolto per la prima volta con voi adesso qui su Radio Parma.
Ho pensato tanto, forse pure troppo, dimmi perché. Se mi fa male, ora lasciami andare.
Quello che ancora non c'è, che saggezza questa canzone, quante riflessioni e quanti spunti di riflessione. 18:15, manie di protagonismo, io e voi, voi e io stasera soli soletti, cioè in intimità, perché Luca c'ha l'assemblea condominiale, e direi di partire subito con la rassegna stanca, anche perché stasera faremo la rassegna stanca, ma poi vedremo alcune delle storie, alcuni degli articoli che adesso vi annuncerò qui nella rassegna stanca. Allora, vale la pena di sottolineare la vittoria di Elly Schlein, indubbiamente, in quanto prima donna a essere ufficialmente segretaria del partito, del PD, quindi congratulazioni su quello, indubbiamente. Poi vedremo anche chi è Elly Schlein, la nuova segretaria del PD. C'è un po' una sorta di piccola... non mi viene la parola, raga, quando si fa, no? Ti raccontano un po' la persona, da dove viene, chi è, cosa fa, insomma, quello che è. La descriveremo un po'. Poi, brutta notizia, terremoto in Turchia, piovono peluche allo stadio per i bambini. Bruce Willis e la demenza, non riconosce più la madre ed è diventato aggressivo. Questa malattia è cattivissima, una delle peggiori. Hong Kong, cosa sappiamo del brutale omicidio della modella Abby Choi? Questa andrebbe tenuta per il giovedì, ma comunque la toccheremo velocemente. Il segreto per far funzionare una coppia, secondo Hailey Bieber, sposare il proprio migliore amico. E qua poi ci agganceremo al discorso Selena Gomez. Poi Kate Blanchett e gli abiti che tornano sui red carpet, ma anche Tamara Pisnoli, condannata per tentata estorsione Cannone e rapina, l'incredibile storia dell'ex moglie di Daniele De Rossi. Questo deve essere interessante. Diastasi addominale, che cos'è la patologia di cui soffre Noemi Bocchi, la nuova fidanzata di Totti, sì. SAG Awards, look più belli, ma anche alcuni dei vincitori. E poi Beatrice Bruschi, la mia coccola di morbidezza per i capelli, no, perché è una pubblicità. E lo sapete, no, che i magazine nascondono pubblicità camuffate da editoriali, cioè loro vengono pagati per questi articoli, a noi sembrano articoli, ma in realtà sono pubblicità. E poi Chiara Ferragni, su Sanremo 2023, nessun accordo commerciale, ho partecipato per portare un messaggio di empowering femminile. Oh 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 oh, questa la vediamo insieme, perché poi magari ci parte un TikTok. La dama di compagnia, attenzione, questa è meravigliosa, la dama di compagnia di Elisabetta, accusata di razzismo, torna al lavoro. Tra l'altro, voglio dire, è in età da pensione, quindi io, se fossi in lei, no, riposerei dopo tutti questi anni di duro lavoro. Ecco Camilla, ecco cosa faranno i 5 nipoti della nuova regina all'incoronazione. E poi ancora amicizia e condivisione, Milano Fashion Week, il rossetto sui denti alla sfilata di Tokyo James, provocazione o cosa? Queste cose, eh? C'è Sam Smith con la sua Here to Make Friends, poi pubblicità e poi torniamo. E se siete un po' sgamati e sgamate, avete già capito che ci andremo un attimo ad addentrare nel Gomez Bieber Gate. Ora, facciamo mente locale, my friends. Selena Gomez e Justin Bieber sono stati insieme for the longest time, quando erano picciriddi, quel molla prendi che piaceva tanto ai loro fans e alle loro fans, e finché poi sono lasciati del tutto. Io credo, vi dico la mia personalissima, io credo che Selena Gomez, mollatasi da Justin Bieber, sia rinata. Cioè io credo che lei lì abbia avuto il suo momento, quando dici ok, quindi io non sono quella versione di me stessa, io sono 380.000 cose più fighe che non sapevo di essere, perché ero un po' schiacciata. Adesso non so i dettagli, ovviamente, perché la loro vita personale non la sa nessuno, però secondo me è una di quelle relazioni non proprio, non mi piace molto come è. Quindi lei da lì non ha fatto altro che migliorare, crescere, evolversi e diventare la donna trentenne incredibile che è oggi, che ha è una grandissima attrice. Vi ricordo che è in Only Murders in the Building, che è una delle serie TV più fighe che sono uscite negli ultimi 3-4 anni, con Steve Martin e, scusate, adesso mi sfugge il nome dell'altro attore grandissimo, Martin Short, no? E quindi ha fatto quello, e comunque lì critiche, perché sei ingrassata, perché ci piacevi di più magra, perché quando stai con Justin Bieber eri più magra. Oh, zitti e zitte tutte, per piacere. Poi la carriera musicale è sempre stata comunque di grande successo, forse è la più seguita di Instagram, adesso non mi ricordo se la giocano lei e un'altra, e amica da sempre di Taylor Swift, che guarda un po' anche lei, altra emarginata dello star system, altra pecora nera, altra quella che tutte quelle carine, bravine e signorine, quanti tipi esce Taylor Swift, un po' non è facile, eccetera, no? E intanto fa il culo a tutti, comunque, anche Taylor Swift, ma ok. Succede che 2-3 mesi dopo che si mollano, Justin Bieber inizia a uscire con Hailey, all'epoca Baldwin, e voci di corridoio hollywoodiane vorrebbero che questa unione fosse stata fortemente voluta dalla famiglia Baldwin e dalla famiglia Bieber, entrambi molto religiosi e molto quell'americano bianco cristiano, molto, no, un po' bigotto. Insomma, morale della favola, da allora c'è stato questo momento che la fanbase, no, vogliamo Selena. Sembrerebbe che la Hailey Baldwin, ora Bieber, avesse sviluppato questo fenomeno del voler copiare sempre appunto Selena Gomez, in una sorta di insicurezza nei confronti. Avete presente quando ti metti con uno che è stato con l'ex storica per 10 anni? Ecco, quella roba lì. E anche a livello lavorativo e di carriera, scusate, non è giusto neanche fare paragoni, però una è attrice, cantante, imprenditrice, l'altra è solo una nepo baby. E adesso non voglio essere cattiva, però quello che va detto, cioè Hailey Bieber sì è una modella, però capito, cioè è più tipo, ah sono figlia dei Baldwin, sono carina, un po' la fa anche la chirurgia plastica, eccomi sono una modella. Tra l'altro Selena Gomez l'ha pure detto in uno dei suoi live, raga sì sono ingrassata, raga mollatemi, raga non sarò mai una modella. Che fosse una frecciatina, forse sì. Comunque dato che si sta allungando il brodo, ascoltiamo Meghan Trainor e poi continuiamo a parlare della faida, che poi non è una faida, Selena Gomez e Hailey Bieber. Quindi siamo arrivati, stiamo facendo un piccolo excursus, no? Riassunto della saga Bieber-Gomez, o meglio Gomez-Bieber, vabbè, la Hailey Baldwin, adesso Bieber, sembrerebbe aver avuto questa, allora, i maligni e le maligne sembrerebbero vedere, no, nelle cose che fa Hailey Bieber una sorta di imitazione di quello che fa Selena Gomez. Io al di là di quello, in generale, invece a me quello che sembra che stia succedendo, che è sempre successo, è che c'è questa cricca di Mean Girls, un po' It Girls, un po' Mean Girls, ovvero Hailey Baldwin Bieber, Kendall Jenner, Kylie Jenner e altre, a volte a seconda delle occasioni, che non sapendo cos'altro fare davanti allo splendore, alla simpatia, perché poi è anche una che si mette molto a nudo, fa dei reality check per essere insomma nella posizione in cui è un bel role model, no? È un bel modello di riferimento per le ragazze giovani e insomma per chi la segue. Quello che loro fanno quando non sanno cosa fare è fare le acide e un po' le invidiose. Sicuramente in parte saranno anche le persone, i social e i media a scavare, no, questo tunnel di pettegules, ma in parte è un po' vero, perché ci sono delle cose che non mi tornano, cioè delle cose che non sono solo speculazioni dei vari fan invasati, no, sui social. Morale della favola, a gennaio, gli ultimi capitoli di questa saga è che a gennaio ci sono stati i Golden Globes, dove si è presentata Selena Gomez con quell'abito meraviglioso nero in velluto, con le maniche eccetera, con tutto il décolleté un po', no, giunonico diciamo, e ovviamente le hanno rotto le palle, sei grassa e sei ingrassata e prima eri più magra e cosa sta succedendo. Lei si è lamentata di questo giustamente, e loro dall'altra parte, Hailey Bieber ha postato questo TikTok che sostanzialmente diceva, non dico che se lo meriti, ma Dio ha sempre un tempismo perfetto, che non è che l'ha detto lei questo, è un audio di quelli virali di TikTok. Ovviamente tutti hanno detto ahà, ma allora state prendendo in giro Selena Gomez. Lei ha detto no, era solo un TikTok tra amiche, e l'ha subito cancellato. E Selena Gomez ha detto guardate, non mi interessa, siete gentili con tutti, ha sorvolato. Ma più recentemente Selena Gomez, sempre su TikTok, avrebbe fatto sta live in cui faceva vedere che forse ste sopracciglia le erano venute un po' troppo laminate, che tra l'altro a me piacevano, ma questo è un altro discorso. Stesso giorno, stessa spiaggia, stesso mare, Hailey Bieber con Kylie Jenner postano un loro FaceTime in cui si inquadrano le sopracciglia, ed è subito scandalo, perché state prendendo in giro le sopracciglia laminate di Selena Gomez. Insomma, raga, adesso io non so se è vero o no, nessuno può sapere se è vero o no. Sinceramente, vale la pena di saperlo? No. Se però guardiamo da lontano tutta la storia, io forever team Selena Gomez, perché comunque loro mi danno le una volta sarà vero, una volta non sarà vero, una volta saranno le male lingue, una volta saranno i social, però mi sanno un po' delle Mean Girls, Hailey Bieber e la sua cricca di fantastiche. Mostro! Non so, voi cosa ne pensate di questa battaglia, che forse è più mediatica che reale? Però sai, stavo pensando anche che metti che tu sei Selena Gomez, no? e non siete amiche con queste qua, e arrivano queste voci dai social, una parte di me comunque si porrebbe due domande. Cioè, nel mulino che vorrei, mi piacerebbe che loro stessero parlando. Cioè, no, guarda, Selina, guarda che davvero, scusa, cioè, proprio è stato un caso totale, niente contro di te, anzi. Ti fidi? Ma non lo so, raga, non lo so. Comunque possiamo dormire sonni tranquilli, perché sulla passerella di Tokyo James i modelli e le modelle hanno sfoggiato il rossetto sui denti, liberandoci così finalmente dal problema di avere il rossetto sui denti, perché si sa che se lo fanno alla Milano Fashion Week, allora lo possiamo fare anche noi. Certo, qua c'è proprio, hanno proprio pitturato i denti, che fa un effetto un po' strano, vi dico la verità. Però se domani in ufficio qualcuno dice: guarda che è il rossetto sui denti, no, Tokyo James, ma come, non lo sai? È la nuova moda, il rossetto sui denti, chiedilo a Tokyo James, ma dove sei stata? Non hai visto la Milano Fashion Week? Allora sei fuori dal giro. Ecco, vi ho dato questa informazione importantissima e soprattutto molto utile. Più utile forse la pubblicità, ma torniamo subito dopo. Avril Lavigne con il suo amico Youngblood. Sì, giusto, I'm a mess. E andiamo quindi a vedere andiamo quindi a vedere chi è Ellie Schlein. O meglio, cioè, andiamo a capire un pochino meglio. Ci sono una serie di, vi stavo leggendo, scusate, un post in cui i primi politici scappano dal PD, no? Quelli che non volevano proprio lei, ma volevano la Bonaccini, e soprattutto non volevano grande cambiamento, secondo me. Però vediamo. Ellie Schlein avanti in tutte le regioni. Sono le 23:30 quando Stefano Bonaccini chiede un grande applauso per la rivale e collega Ellie Schlein, che ha appena sentito al telefono e che dice adesso guiderà il Partito Democratico. 10 anni fa guidava i giovani del partito con Occupy PD, adesso è la donna cui tanti guardano per rilanciare una sinistra sempre più minoritaria nelle ultime tornate elettorali. Poco prima della mezzanotte Ellie Schlein prende la parola e dice, emozionata e sorridente: vi sono immensamente grata, insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione, anche stavolta non ci hanno viste arrivare. Scusate, ma la pelle d'oca, sono un po' carica. Il popolo Dem è vivo ed è pronto a rialzarsi, un mandato chiaro al cambiamento. E ancora, mi hanno colpito alcune donne di oltre 100 anni che mi hanno detto che erano 90 anni che aspettavano di votare per una segretaria. Raga, mi sta venendo da piangere, smettetela. Poi ha ringraziato anche i tanti giovani che hanno votato alle primarie. Schlein ha poi ricordato alcuni punti programmatici del partito: scuola pubblica, sanità pubblica, lavoro non precario e l'accoglienza dei migranti, dopo l'ultimo tragico bilancio delle vittime del weekend a Crotone. Ecco chi è la nuova segretaria del PD. Vabbè, oh raga, può piacere oppure no, questa è una recente intervista. Ellie è un soprannome, in realtà porto i nomi delle due nonne, ha detto al Corriere della Sera. Non le ho mai conosciute, ma non volevo far torto a nessuna. La nonna fiorentina Elena e la nonna di origine lituana Ethel. Poi ha anche spiegato dell'origine del cognome, che è ebraica. La versione originale è Schlein, semplificata quando il nonno emigrò a New York in cerca di fortuna. Cambiò anche nome, era Herschel, divenne Harry. Lei si definisce: sono una donna, amo un'altra donna e non sono una madre. Scusate, sempre. Sul palco che chiude la campagna elettorale del PD in rimonta, come ha detto il segretario Enrico Letta, la vicepresidente della regione Emilia-Romagna è salita per sfidare frontalmente il programma del centrodestra, in particolare la leadership di Giorgia Meloni. E no, non basta essere donne per aiutare altre donne, ha detto Ellie Schlein. C'è una bella differenza tra definirsi femminili e femministe se decidi di non difendere i diritti delle donne a partire da quelli del proprio corpo. E poi ha aggiunto: sì, sono una donna, amo un'altra donna e non solo una madre, ma non per questo sono meno donna. Scusate, anche qua momento di commozione generale. Posso dire che è una delle prime volte nella mia vita, io compio 40 anni ad aprile, che c'è qualcuno in un partito che io dico: lei ha qualcosa in comune con me. Ecco, questa già è una rivoluzione per me. Non so voi. Aves, altro throwback per noi, ma continuiamo il profilo di Elly Schlein, la nuova segretaria del PD, che se adesso al di là delle preferenze politiche di una persona, le mie, le vostre, eccetera, la verità è che io da sempre, e credo tante millennial donne come me, non possiamo dire di aver mai rivisto qualcuno, penso anche maschi, perché comunque sono sempre stati un po' vecchi, un po' troppo adulti, però di poter dire di aver mai visto a capo di un partito qualcuno che un po' ci ricorda noi in qualche modo o misura. E io sono un po' contenta, perché lei è giovane, ha 37 anni, è una donna che ama una donna, come si definisce lei, e non è una madre, ma è lo stesso una donna. E io in questo in particolare mi sento chiamata in causa, perché è una delle cose che si dice alle donne che non hanno figli, o il modo in cui ti guardano quando dici che non hai figli è spesso quello del allora, ma non puoi capire qual è veramente la condizione femminile. Certo, non posso capire magari qual è la condizione di madre, ma non vuol dire che non posso capire qual è la condizione femminile in assoluto. Finiamo il profilo prima che mi parta l'embolo. Lei vi è stata paragonata alla famosa Alexandria Ocasio-Cortez. Il 20 settembre il quotidiano britannico The Guardian l'aveva definita la stella nascente della sinistra italiana, paragonandola alla deputata nata nel Bronx 32 anni fa, ne compirà 33 il 13 ottobre. Elly Schlein è nata a Lugano, ma le similitudini con la Cortez ci sono, anche lei è femminista, progressista ed ecologista, appassionata alla politica e con qualche record in questo campo. Come la Ocasio-Cortez, che a 29 anni è diventata la donna più giovane ad essere eletta come parlamentare della storia americana, la Schlein a solo 29 anni è diventata europarlamentare e alle ultime amministrative è stata la più votata della storia regionale, diventando la vicepresidente dell'Emilia Romagna. Come Ocasio-Cortez, sue sono le deleghe al contrasto alle diseguaglianze e alla transizione ecologica. Valentina, ce la possiamo fare a leggere. Insomma, è anche il momento Obama. Schlein è figlia di accademici, la madre Maria Paola Viviani, docente di diritto pubblico comparato, e il padre politologo Melvin è americano. Dopo aver frequentato il liceo a Lugano, dove insegnava il padre, si trasferisce a Bologna per studiare prima al DAMS e poi giurisprudenza. Poco prima della laurea sui diritti dei migranti, altro tema caro a Ocasio-Cortez, nel 2008 è volontaria alla campagna elettorale del futuro presidente degli Stati Uniti, Barack Obama contro John McCain, esperienza che replicherà nella successiva candidatura di Obama nel 2012. Vicina a Beppe Civati, nel 2014 viene eletta al Parlamento europeo con 54.802 preferenze, dove entra a far parte della Commissione per la parità di genere. E poi il coming out: dopo aver lasciato il PD per divergenze con la linea dell'allora segretario Matteo Renzi, che infatti ha commentato molto negativamente, con Beppe Civati lancia Possibile, che diventerà partito nel 2016. Dal 2020 guida la lista Coraggiosa ed è eletta all'Assemblea Legislativa Regionale dell'Emilia Romagna e diventa assessora al contrasto delle diseguaglianze e transizione ecologica, sostenitrice dei diritti LGBTQ+, ed Alessandro Zan il suo consulente per i diritti, quello del decreto Zan. Sostenitrice, nel 2020 lascia un'intervista ad Aria Bignardi nel salotto del programma, dove fa coming out: ho amato molti uomini e ho amato molte donne. Ha detto: in questo momento sto con una ragazza e sono felice finché mi sopporta. Di recente ad Aldo Cazzullo, che le chiedeva se avesse mai pensato alla maternità, ha risposto seccata che non avrebbe parlato della campagna perché non è un personaggio pubblico. Circa il dibattito sul fatto che una Giorgia Meloni presidente del Consiglio non significasse automaticamente una svolta femminista in Italia, la Schlein ha dichiarato: non ce ne facciamo nulla di una leader donna se non si batte per i diritti di tutte le altre donne, e lo ha ribadito sul palco di Piazza del Popolo. Scelgo i Paramore, This Is Why, del 2022, 19:15, sempre qui, sempre Radio Parma, 102-104, le vostre frequenze FM, ma anche in streaming dal sito radioparma.it. app che potete trovare comodamente dal vostro smartphone, dal vostro smart TV o dal vostro smart whatever the fuck you want. Comunque, sempre insieme fino alle 20, oggi sentirete sicuramente la mancanza, come me, anche del buon Luca Semeraro, ma aveva una roba orribile, una cosa quasi da una parolaccia, tipo, che non so se posso dire in onda. Aveva l'assemblea di condominio, amici, non lo auguro a nessuno, e quindi noi ci accontentiamo di un po' di notizie, un po' di chiacchiere, un po' di musica, e lo troveremo domani in sostituzione della nostra bookstagrammer Elisa Morini, che oggi aveva una cosa molto importante, ovvero una presentazione da Feltrinelli, e speriamo sia andato tutto bene, forse è in corso proprio adesso o alle 18 se non sbaglio, e domani ha delle robe sue, quindi saltiamo per questa settimana ma la ritroviamo la settimana dopo. Andiamo quindi a vedere cosa sappiamo di questo brutale omicidio della modella Abby Choi a Hong Kong. L'influencer era irrintracciabile da mercoledì scorso e due giorni dopo sono state trovate parti del suo corpo in un appartamento. Cioè, una roba da pelle d'oca, film dell'orrore, cos'altro possiamo dire? Terribile, terribile davvero. E io leggo la notizia oggi e ovviamente, essendo, come sapete, un po', no, interessata al true crime, alla cronaca nera, subito mi si accende un attimo la lampadina e rimango inorridita. Sarebbe stata l'intera famiglia dell'ex marito, oh che strano, ad aver organizzato e portato a termine l'omicidio della modella e influencer Abby Choi, 28enne di Hong Kong, l'ex coniuge Alex Kwong, 28 anni, suo fratello Anthony, 31, e loro padre Kwon Kao, 65, e la loro madre Jenny Lee, sono stati arrestati per il brutale assassinio. La modella influencer non si trovava da mercoledì e dopo è stata denunciata la sua scomparsa. Secondo le ricostruzioni, Abby Choi sarebbe stata aggredita in un veicolo a 7 posti in cui gli inquirenti hanno trovato schizzi di sangue. L'indagine li ha portati in una casa a 3 piani di un villaggio nel distretto di Tai Po, dove sono state ritrovate parti del corpo in un frigorifero e in 2 pentole. Scusate, sono un attimo in difficoltà. Il sovrintendente Alan Chung dell'unità criminale regionale di Kowloon West di Hong Kong ha riferito ai media che nella parte posteriore del cranio è stato individuato un foro che potrebbe essere stato scavato dal colpo che l'ha uccisa. Nell'appartamento sono stati trovati anche un tritacarne, una sega elettrica, mannaie ed un martello. So, è un film dell'orrore, non è una cronaca nera. Il movente non è stato ancora confermato, ma secondo i media locali la donna potrebbe essere stata assassinata per le controversie sulla gestione delle sue ricche proprietà, ovvero il patrimonio netto personale che si aggirava intorno ai 12 milioni di euro. L'ex marito Alex Kwong è stato arrestato al molo dei traghetti, stava progettando di fuggire dalla città. La polizia gli ha sequestrato l'equivalente di 60.000 euro in contanti e diversi orologi di lusso per un valore di circa 500.000 euro. La polizia ha arrestato una donna di 47 anni sospettata di essere l'amante del padre di Kwong e di aver affittato l'appartamento dove sono stati ritrovati i resti della modella. Secondo i media, anche dopo il divorzio, Choi continuò ad aiutare la famiglia dell'ex marito e i suoi suoceri avevano un appartamento di lusso di sua proprietà. Inoltre, la modella aveva aiutato il cognato ad acquistare una casa. Lui lavorava come suo autista e presumibilmente è andato a prenderla quando è scomparsa. Sai già come va a finire. Di Sanremo, of course. Se vi interessa, siamo live anche su TikTok. Unitevi alla diretta per vedere anche quello che succede proprio fisicamente, oltre alla mia voce. 19:21, e vi ricordo che, a proposito di true crime, visto che abbiamo appena visto la notizia di questa storia allucinante, Abby Choi, questa modella influencer che stava ancora aiutando la famiglia dell'ex marito a livello economico, è stata massacrata, ma quando dico massacrata intendo dire proprio da film dell'orrore, fatta a pezzi, lasciata in un appartamento in un altro distretto da tutta la famiglia dell'ex marito, cioè non è stato solo lui, madre, padre, ex marito e suo fratello, tutti indagati per l'omicidio di questa ragazza di 28 anni. Cioè, una cosa, vabbè, a volte veramente la realtà, no, a volte la realtà supera quasi sempre la fiction. Però domani sera, oltre al nostro appuntamento dalle 18 alle 20 qui a Mani di Protagonismo in radio, alle 21 ci sarà la solita diretta del martedì su Instagram dal mio profilo, quello di VEE Tridente, no scusate, VEE di Valentina, con Luca Semeraro, e faremo l'extra disagio True Crime e parliamo, cioè Luca ci fa tutta la storia di Osho, tutta la storia di questa setta incredibile che insomma, tra l'altro la cosa pazzesca di Osho, che è questo guru che adesso è morto, è che i suoi libri sono ancora venduti, cioè la gente li compra ancora, i suoi dettami sono ancora seguiti da chi dice ah vabbè, però sì, ok, era un po' un matto, però diceva delle cose giuste. Raga, questo era un pazzo furioso che ha... buonasera, ciao a tutta la gente che si sta collegando su TikTok. È un pazzo furioso che ha creato una vera e propria setta in cui schiavizzava le persone, ha abusato sessualmente di tante persone, e quindi non scherziamo, cioè non è che allora si vendono lo stesso i suoi libri, no, però ha detto delle cose, no, qua c'è un po' di ok, adesso andiamo in pubblicità ma torniamo subito dopo, sempre qui, sempre in diretta, sempre qui a Radio Parma. Ciao, fra qualche minuto. Che bomba, non smette mai di essere un pezzo pazzesco questo di Lizzo con About Damn Time. 19:28 minuti qui a Radio Parma, 102:104, lunedì 27 febbraio, e andiamo a vedere, rimaniamo un po' nell'attualità barra cronaca. Dopo questa notizia, non so, mi è rimasta un po' l'omicidio di questa influencer modella Abby Choi, mi è rimasto un po' qua. Comunque, Tamara Pisnoli, Pisnoli credo che sia, condannata per tentata estorsione e rapina. Andiamo per ordine. 7 anni e 2 mesi di reclusione per rapina e tentata estorsione. Questa è la condanna del Tribunale di Roma per Tamara Pisnoli, 39 anni, ex moglie del calciatore Daniele De Rossi. Una sentenza che arriva a conclusione di quanto accaduto 10 anni fa, quando Tamara, figlia di Massimo Pisnoli, ucciso a Roma nel 2008 a colpi di arma da fuoco per motivi legati a una rapina, prendeva un bonifico di 150.000 euro, un bonifico di 150.000 euro dall'imprenditore Antonello Ieffi, ex di Manuela Arcuri. Che giro complicato, giro complicatissimo. I fatti risalgono al 2013 e quella che coinvolge l'ex signora De Rossi è una brutta pagina di cronaca. Allora lei e il calciatore della Roma si erano già lasciati e aveva iniziato la sua storia d'amore con l'attuale moglie, l'attrice Sara Felberbaum. Tamara invece era finito in un giro di amicizia che l'hanno portata alla condanna di oggi. Insieme ad altre persone infatti aveva fatto un investimento per l'acquisto di una licenza per un impianto fotovoltaico. Paga 70.000 euro ai proprietari dei terreni, non alla mia società, spiega al quotidiano La Repubblica Antonello Ieffi. Poi però il passo indietro e la decisione di avere i suoi soldi con tanto di interessi. Pare infatti che abbia chiesto all'imprenditore più del doppio. Richiesta alla quale un secco no di Ieffi e un attentato organizzato dalla stessa Pisnoli. Lo convoca in un bar insieme ad alcuni uomini, Francesco Camilletti e Francesco Milano, oggi condannati per aver costretto Ieffi a seguire nell'appartamento della Pisnoli, averlo picchiato e minacciato a fare il bonifico richiesto. Perché quello che accade nell'appartamento di Tamara Pisnoli è proprio questo: un pestaggio con calci e pugni e una richiesta che arriva fino a 200.000 euro. Portatelo via, fategli fare quel bonifico e poi ammazzatelo, dice la Pisnoli. Io, raga, vi giuro, l'unica mia speranza è che tutto questo vada a un giorno in pretura. Cioè, quando io leggo una notizia di cronaca, dentro di me, nel mio cuore, beh, certo, pagine brutte della nostra storia, della nostra... però, no, sarebbe bello vedere il processo, tutto qui. Raga, non è brutto dire che mi piace vedere i processi. Mi piace vedere i processi di un giorno in pretura, ok? Vorrei più processi e vorrei più giorno in pretura, più puntate di un giorno in pretura. Ecco, non è che ognuno ha le cose che gli piacciono, a me piacciono i processi di un giorno in pretura. Tra l'altro, quando è che ricomincia? Roberta, sto parlando con te, dottoressa Petrelluzzi, sinceramente, grazie. questa era Madame, chiaramente la conoscete tutti, Il bene nel male, da Sanremo alle 19.35. Siamo sempre qui a Mani di Protagonismo parlato di un crimine, stavolta punito, perché appunto la notizia era che la sentenza, dopo 10 anni dal caso, la sentenza per Tamara Pisnoli era, scusate ma mi sono già scordata il cognome, chiedo scusa, Pisnoli, giusto, è stata condannata effettivamente per tentata estorsione e rapina. Però si passa poi a un'altra notizia sempre brutta, com'è sta cosa, aggressione fra ragazzine, l'esperto dice gli adulti devono imparare ad ascoltare davvero i figli. Allora, cosa è successo? Cosa sta succedendo alle teenager di oggi? Perché ci sono queste notizie di queste ragazzine praticamente che vengono aggredite. Nello specifico, 2 tredicenni di Mantova hanno assalito una coetanea con pugni e forbici. A Trieste una 14enne è stata ferita con un coltello da una compagna. Avete presente quei video orribili che vedevamo qualche anno fa delle lotte tra teenager americane davanti alle scuole? Ecco, adesso anche da noi si sta creando questo fenomeno. Dunque, se fosse per il fidanzatino conteso, per i voti a scuola poco importa. La furia di 2 ragazzine di 13 anni di Castel Belforte in provincia di Mantova si è scatenata contro una coetanea che secondo i medici è viva solo per caso. Già questo, ok? Di nuovo pelle d'oca alta. Così le due forse avevano pianificato l'aggressione già da giorni. Avevano attirato la compagna in un giardino pubblico e l'hanno assalita con pugni e lunghe forbici da cucina, colpendola alla testa, al volto e alle braccia. Dopo cambiamo argomento perché ne ho avuto abbastanza per oggi. La vittima è in gravi condizioni, anche se non in pericolo di vita. Sempre ieri a Trieste una 14enne è stata ferita con un'arma da taglio da una coetanea durante il litigio. Cosa sta succedendo a queste teenager? Vanity Fair ne ha parlato con Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta e presidente della Fondazione Minotauro di Milano. E lui dice: non è che un tempo questi episodi non ne accadessero, ma oggi c'è un'ampia cassa di risonanza mediatica che ci porta a scoprire di queste storie. Rispetto al passato, i reati in questa fascia d'età sono anche diminuiti. Tuttavia, colpisce la giovanissima età delle ragazzine il fatto che provengano da famiglie apparentemente ordinarie, senza gravi problemi o conflitti. Negli ultimi anni anche le femmine sono protagoniste di questi episodi di violenza. Effettivamente, ripensandoci, io ricordo alla mia adolescenza qui in questa città, che voglio dire una città super tranquilla, Parma, non ci sono, no, problemi di sorta, almeno non nel particolare. Adesso leggevo sulla nostra Gazzetta che effettivamente c'erano l'inverno, cioè l'autunno scorso ci sono stati molti problemi con i giovani, le gang, le risse, quelle robe lì. Però io mi ricordo che non è un problema nuovo, ha ragione questo psicoterapeuta. Semplicemente adesso ci sono i telefonini, che voglio dire, non so se è un bene o se è un male, però se ne parla di più. E ricordo quando ero piccola che andavo appunto a fare le vasche in via Cavour avanti e indietro, e non era così strano che ci fossero le risse anche tra ragazzine. È vero che non era, diciamo che non erano episodi armati, cioè quello che ti portavi a casa era un grande trauma psicologico, non un trauma fisico. Invece qua sono atti di vera e propria violenza. Questo mi fa sempre ripensare alle mamme. Io vado, quando leggo queste cose sui ragazzini, i bambini, poi penso alle mamme, penso ai genitori, che ruolo infame hanno e come deve essere difficile poi gestire queste situazioni. Non saprei da che parte cominciare. Sicuramente lo psicoterapeuta dice che bisogna ascoltarli tanto, tanto, tanto. Questi adolescenti vanno ascoltati. Reagire con rabbia, con frustrazione, non è sicuramente la strada giusta. Love is just getting back together. Taylor Swift del 2012, è vero, questa non è la Taylor version, perché la grandissima Taylor Swift gli ha fatto un dito medio gigante all'etichetta discografica che l'aveva fregata, riregistrando tutti i brani di tutti gli album e facendoli uscire giustamente così, i master erano suoi. Qua abbiamo dato 2 cent di dollaro
alla sua precedente etichetta discografica, ma secondo me non succede niente. Cercheremo di recuperare con le versioni di Taylor e non quelle, no? Qua su TikTok continuiamo a chiacchierare. Si parlava, allora abbiamo parlato di questi adolescenti che a quanto pare certo questi episodi di aggressione, di violenza, no, tra ragazzine molto giovani. Non oso immaginare i genitori cosa possano vivere e provare, ma soprattutto non oso immaginare queste ragazzine come siano arrivate a questo, no? E se non ci mettiamo in testa che un aspetto da curare della vita delle persone fin da quando sono piccoline è la salute mentale tanto quanto quella fisica, allora non, cioè, non stupiamoci se succedono queste cose. Adesso io capisco che ci siano delle priorità, quindi è ovvio che un genitore vuole che il figlio sia sano fisicamente, perché si sa che la malattia spaventa tutti, ma la malattia mentale può essere pericolosa e grave tanto quanto quella fisica. Io spero che queste ragazzine poi siano seguite adesso da qualcuno. Ci sarà ovviamente un processo, ci sarà, no, tutto il percorso legale e giuridico, però io mi auguro che gli venga assegnato lungo il percorso appunto un percorso di psicoterapia. Devono essere ascoltate, devono poter parlare ed elaborare quello che è successo, sia le vittime che quelle che hanno colpito in maniera uguale. Dunque, vediamo, allora, fatemi pensare. Vabbè, ci sono cose leggere, cose un po' più pesanti, però i SAG Awards, vabbè, sì, importanti fino a un certo punto. Ah no, ecco, questo mi incuriosisce. Avete visto, no, che praticamente c'è questa grande gag, scusate, a TikTok, scusate se cambio argomento nella live, ma la radio è un po' così, no? E a Carlo per l'incoronazione hanno detto di no tutti: Elton John, Robbie Williams, Adele, Ed Sheeran. Hanno detto tutti: no, scusa, non ci siamo, Carlo. Questa sta diventando un po' una gag, no? Su internet lo prendono un po' in giro, Carlo, perché nessuno vuole andare a fare da celebrity all'incoronazione. Non so se è perché sono genuinamente impegnati o se perché gli sta sulle balle Carlo, non lo so. Fatto sta che dunque leggiamo invece, cioè, fatto sta che nessuno ha detto di sì. Tra l'altro ho letto una battuta divertentissima che riguardava il fatto che, scusate, quindi hanno chiesto a Elton John, lo stesso Elton John che ha scritto la canzone per Diana quando Diana è morta. Ah ok, forse dovevano pensarci due volte a questa cosa qua, perché lui era chiaro che avrebbe detto di no. E invece c'è la questione di Camilla. Allora, prima ci ascoltiamo i Coma Cose, poi vi spiego la questione di Camilla e l'incoronazione.
Sei importante.
Sei importante con il buon Marra. E tra l'altro, scusate se faccio una piccola nota personale, io e Andrea eravamo d'accordo che lui mettesse su la lasagna pronta nel forno, quando sono due giorni che discutiamo del fatto che il forno non funziona più, cioè non mi scalda più il mio forno. È vero che ce l'ho da una decina di anni, ce l'ha quel forno lì. Tra l'altro il mio forno è eccezionale, non mi ha mai tradito una volta. Però ieri abbiamo discusso, oggi ho chiamato il tecnico del forno per discutere del fatto che non funziona il forno. E lo stesso siamo rimasti, esatto, Sara dice giustamente: e vai di termosifoni la lasagna. Cioè, capite il mio cervello, no? Da una parte avevo questa informazione che il forno non va, e ce l'ho perché ho chiamato il tecnico riparazioni della marca del mio forno viene mercoledì mattina, e quindi ho fatto questa cosa che dovevo fare. Ma l'altra parte del mio cervello, che evidentemente è completamente dissociata da quella da quell'altra, ha lo stesso detto ad Andrea, che Andrea mi fa scaldo la lasagna stasera, io sì amore vai scalda la lasagna, sapendo benissimo che il forno non andava. E quindi mentre ero qua con voi in diretta mi è arrivato il messaggino: amo, ma con cosa la scaldo la lasagna che il forno non va? E gli ho detto: bella domanda Andrea, e come dice Sara, no, Mel, che cosa mi hai tirato fuori? Stavo pensando la stessa cosa. Vi ricordate quel programma assurdo all'epoca di Forse era malattia? Ma forse erano i primi social. Comunque c'era della gente che, per in una forma di fanatismo del risparmio, no, allucinante, sosteneva che la lavastoviglie potesse fare da forno a bassa temperatura. Cioè, se nel forno ci mette una cosa a 20 minuti, cacciala in lavastoviglie per 3 ore e la cucinerai uguale. Adesso voi non volete dire che è la stessa cosa? Dai, non scherziamo, per piacere. Quindi non lo so, o termosifone o... Vabbè, vado a scroccare il forno su da mia madre. In padella con il coperchio? Ma veramente funziona, Claudia? Non illudermi, perché io ci credo, io sono boccalona. Vabbè, comunque, un modo per risolvere la lasagna lo troveremo. Friggitrice ad aria. Ce l'ho la friggitrice ad aria anche. Funziona anche quello? La lasagna in padella, raga, vi amo, siete la vita. Chiudo un attimo qua, vi saluto perché sono le 20 e quindi Mania di Protagonismo finisce qui. Vi do appuntamento a domani dalle 18 alle 20, sempre qui, sempre su Radio Parma, sempre sia in streaming che le frequenze 102-104. Stasera fate i bravi ma non troppo, poi ci troviamo domani o ci troviamo sui social. Perché non vi libererete mai di me, fondamentalmente. Se non sono qui, sono su TikTok o su Instagram.